come ho detto ieri, stamani cominciamo ad affrontare alcuni passi evangelici che in qualche modo sono collegati ovviamente al percorso che stiamo facendo. Il primo brano che vi propongo, cercherò di farne due stamani se riesco, il primo è il famoso brano della Trasfigurazione visto dal Vangelo di Marco, quindi Marco 9:2-10. Leggo. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro. Le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». Improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. La pericope che abbiamo letto lo tratta da Marco, e per comprendere bene, intuire qualcosa di questo brano, occorre andare alla fine di Marco, dove troviamo degli angeli che davanti al sepolcro vuoto di Gesù dicono alle donne: il risorto non è qui, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete. Cosa vuol dire questa affermazione degli angeli alle donne? Cioè, le donne vanno e al sepolcro a incontrare un morto e gli angeli dicono alle donne: il risorto, se volete, non è qui, cioè Gesù non è qui, lui è risorto. Se volete fare esperienza del risorto, dovete andare in Galilea. La Galilea è un termine tecnico nel Vangelo che sta a significare il quotidiano. Galilea delle genti, dove c'è confusione, dove c'è vita, dove c'è quotidianità, dove c'è mercato, dove c'è... è lì che si fa esperienza del risorto, nella vita quotidiana. A dire che se vuoi fare esperienza del risorto non bastano le affermazioni dogmatiche. Non ci salva il dire io credo in Gesù risorto. È una bella frase. Non saranno mai dogmi a salvarci. Se la tua vita quotidiana non conosce risurrezione, puoi proclamare Gesù risorto quanto vuoi, ma non ne farai mai esperienza. Cioè, il fatto che Gesù sia risorto, a cosa serve? Perché è importante per me? Perché io possa vivere da risorto. Che Dio sia risorto o meno, vabbè, può essere anche una bella cosa, ma per lui, ma per me? Cioè, se non ha una ricaduta su di me, che significato ha? In realtà sono tutti i misteri di Dio così. Se non viviamo da risorti, che Gesù sia risorto, appunto, non mi interessa molto e magari posso anche continuare a cercarlo tra i morti. Vi ricordate Luca? Perché cercate tra i morti colui che vive? E io credo che molta vita religiosa in particolare tratti Dio da morto. Se, come le donne, si va al sepolcro, noi andiamo in chiesa, portiamo i fiori come ad un morto, facciamo qualche preghiera come ad un morto, cioè lo trattiamo come un morto, gli bruciamo qualche incenso. Ma se non vivo da risorto, Certo che tratterò sempre Dio come un morto, come un cadavere. Capite, la fede non è questione di riti, di culti. Voi sapete che Marco, il Vangelo di Marco, non conosce risurrezione nel suo Vangelo. Marco, l'ultimo capitolo di Marco, il capitolo 16, finisce col versetto 8, dove si ha le donne che scappano impaurite, ma non si parla di risurrezione. Non c'è incontro col risorto, non ci sono episodi di risurrezione. Poi, probabilmente la Chiesa primitiva, scandalizzata da questo fatto, ha aggiunto i versetti 9 e seguenti, quella che oggi viene chiamata la finale spuria di Marco. Ma Marco aveva finito il suo Vangelo senza risurrezione. Perché? Appunto perché a lui interessava non tanto il fatto che Gesù fosse risorto, ma che vivessimo da risorti. È lì che si professa il Cristo risorto, che compare nella vita il Cristo risorto, nel vivere da risorti. Però Marco, al centro, capitolo 9, che è più o meno il centro del Vangelo, ha l'episodio della trasfigurazione. Ecco, non ha la resurrezione, ma ha la trasfigurazione, come per dire, se vivi da trasfigurato, se la tua vita si trasfigura, tu proclami il Cristo risorto. Vuol dire che Cristo è veramente risorto nella tua vita. È come se Gesù ci stesse dicendo, se tu vivi il Vangelo, ovvero ascolti il Vangelo, lo metti in pratica ciò che Gesù ha detto e ha fatto, cioè il Vangelo, la tua vita finalmente si trasfigura, cambia forma, comincia a vivere in maniera nuova e in questo modo tu vivi da risorto. E se tu vivi da risorto, questo è il segno che Gesù è risorto. Anche se non lo proclami con la bocca, lo vivi nella vita. Quindi la trasfigurazione è essenzialmente legata alla resurrezione. Allora ecco cosa ci rivela il Vangelo su cui ci stiamo fermando. Marco, quindi Gesù se vogliamo, ci sta ripetendo che la nostra vita è un cammino di trasfigurazione. È quello che stiamo dicendo in questa settimana. La vita è un cammino di costruzione di sé, di cambiamento di forma, di passaggio dalla vita all'esistenza piena. E come avviene questo? Avviene proprio attraverso l'ascolto del Vangelo. Ascolto del Vangelo vuol dire vivere il Vangelo, quello che Gesù ha detto e ha fatto. Ecco, se noi nella nostra vita veramente incarniamo il Vangelo, viviamo la prassi della nostra vita in maniera evangelica, vediamo che la nostra storia piano piano cambia forma, si trasfigura. La trasfigurazione ci fa vedere in fondo di che stoffa siamo fatti nel più profondo dell'essere, qual è la nostra vera natura, ciò che dovremmo essere. Ecco, l'episodio della trasfigurazione è importante perché ci dice come potremmo diventare, qual è la nostra vera vocazione. Trasfigurati, come Cristo, come Dio. Una sorta di specchio è l'episodio della trasfigurazione. Guarda dove ti porta se cominci questo cammino di metamorfosi. L'episodio della trasfigurazione ci dice che noi non siamo quello che pensiamo di essere. Noi non siamo cattivi, peccatori, egoisti, invidiosi, odiosi, gelosi, no. Questa è la buccia di noi. O se vogliamo, noi siamo questo, ma siamo chiamati ad essere molto altro. Ecco, la trasfigurazione è lì a dirci la nostra vera natura, quello che c'è, quello che sta sotto la buccia. La nostra vera natura è ben altra. Il problema è forse che non lo sappiamo. Ecco, se comincio a vivere il Vangelo, vengo trasfigurato nella mia vera natura e in quel momento faccio esperienza del risorto. Cioè, sperimento la mia vita che è risorta. Perché mi trasfiguro ad immagine e somiglianza di Dio e Dio non conosce la morte. Quindi vivo da risorto. Ma scendiamo un po' nei particolari. L'episodio viene raccontato, si dice che avviene 6 giorni dopo. Ora voi sapete che il 6 ha questa valenza negativa. Marco ci sta riportando alla creazione, dove l'uomo è stato creato il 6° giorno. Ma è stato chiamato ad entrare nel 7° giorno. Cosa vuole dirci Marco? Che la nostra vita, noi siamo tutti nati il 6° giorno, perché Adamo è nato il 6° giorno, ma la nostra vita non è fatta per sfigurarsi. Cioè, noi siamo nati imperfetti, fragili, deboli, ma la nostra vita non è fatta per fermarsi lì. La nostra vita non sta finendo verso, non sta andando verso lo sfiguramento di sé. La nostra vita non si sta sfigurando. La nostra vita si sta trasfigurando. Il mondo, e a volte anche noi però, il mondo crede che la vita si stia sfigurando. Basta che si guardi allo specchio e vede che ogni giorno il corpo, la mente, tutto si va sfigurando. Allora si mettono in atto tutti quei processi di maquillage, di restauro per bloccare lo sfiguramento. Ecco, il brano della trasfigurazione ci dice che noi non ci stiamo sfigurando, noi ci stiamo trasfigurando. Se vivi in maniera evangelica ti stai trasfigurando. È vero, il corpo, la corazza che ci portiamo addosso pare che si sfiguri, ma la vita, quella che conta, si sta trasfigurando. È un po' come ciò che avviene al bruco. Il bruco vive la metamorfosi, in greco metamorfè è proprio questo, no? La trasformazione, la metamorfosi, la trasfigurazione è questa, un cambiamento di forma. Il bruco si trasfigura e diventa farfalla. È quello che avviene a noi. La nostra vita è questo cambiamento di forma per poter finalmente spiccare il volo. Cioè, alla fine della nostra vita prenderemo il volo, non finiamo sotto 2 metri di terra, a patto che si viva da risorti, cioè vivendo il Vangelo. Capite dove vuole portarci questo episodio? A proprio a constatare di cosa è fatto e come è fatta la nostra vita. Un lento cammino di cambiamento. Noi stiamo lasciando questo corpo come il bruco che si scoprirà farfalla. Ho detto prima, è vero, il nostro corpo pare che si stia sfigurando, basta guardarsi allo specchio, anno dopo anno ci sfiguriamo. Ma Paolo dice una cosa molto bella in 2 Corinzi 4,16. Dice, non ci scoraggiamo però se ci mettiamo di fronte allo specchio, perché anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, si va sfigurando, quello interiore, cioè la vita vera, quello che conta, si sta trasfigurando, si rinnova. È bellissimo questo. Allora, voi capite che se entrassimo in questa mentalità e ogni giorno che passa non è una discesa verso la morte, è un'ascesa verso la vita. C'è proprio una questione opposta al mondo. Il mondo fa di tutto per rallentare questo sfiguramento. Noi siamo anche contenti di starci sfigurando, perché in realtà ci stiamo trasfigurando e stiamo spiccando sempre di più il volo di noi stessi. La morte non è la fine, ma il compimento, allora. La morte biologica, quella che ci toccherà, non è la fine di tutto, è il potenziamento di tutto. E lì che si comincia a vivere. Quindi l'invecchiamento è un processo di compimento. Questa si chiama conversione, cambiare mentalità sulla nostra vita. Qui si parla molto di luce, e la luce è uno dei simboli, ovviamente, forse il più bel simbolo di Dio. Dio è luce, io sono la luce, Dio è luce. La luce è il principio della vita, la luce è il principio della creazione, la prima cosa a essere creata da Dio è la luce, senza luce non c'è nulla. Ecco, la nostra vita è questo processo di illuminazione. Ritorno a questa immagine molto bella del fiore, molto amata da Don Michele Do. L'uomo è un fiore che grazie alla luce diventa se stesso, può sbocciare, venire al compimento. Ecco, per questo che la trasfigurazione parla di luce. Vivendo il Vangelo, vivendo il quotidiano nella logica dell'amore, perché in fondo il Vangelo è soltanto questo racconto della logica dell'amore, la nostra vita sboccia. Perché viene colpita dalla luce, la luce trasfigura e noi ci stiamo compiendo. E più invecchiamo, più andiamo avanti, più ci stiamo trasfigurando come il fiore. Allora, forse ha ragione Pietro quando comincia a intuire queste cose e può solo dire: è bello per noi. Sì, è vero, è bello vivere così, vivere trasfigurandosi per arrivare al compimento del sé, per poter spiccare il volo. È bello sapere che la nostra vita è questa. Infatti cosa dice Pietro? È bello per noi, è un disastro per... No, per Pietro dice non è bello stare, è bello essere. Guardate il testo, è bello per noi essere qui, non stare, essere, cioè è l'essere, la vita che è bella da viversi così. È bella la nostra vita quando sa che si sta trasformando attraverso il bene in ciò che è chiamata ad essere. È bello sapere che la nostra vita non sta andando verso la fine, ma verso il fine, cioè il compimento. È bella la vita quando sa che nulla andrà perduto. Potremmo anche stare in qualsiasi altro luogo, ma solo vivendo il Vangelo siamo realizzati e compiuto, perché ci tocca l'essere. Pietro dice anche però che è bello, visto che è bello essere, vivere in questo modo, vuole fare tre tende, cioè vuole catturare questo momento. Piantare tre tende vuol dire fermiamo questo momento, ma la vita non si può fermare, la vita è un dinamismo, la vita è un cammino. Si viene alla luce di sé e la vita è un divenire, non si possono fermare i momenti. Gregorio di Nissa ha una bella espressione, dice: la vita dello spirito, che poi lo spirito è l'amore che ci fa vivere in questo modo, la vita dello spirito va di cominciamento in cominciamento, di ripresa in ripresa, senza fine. Allora ecco veramente il Vangelo, ecco perché il Padre interviene dicendo: ascoltate, la vita si trasfigura nella misura in cui ascoltiamo il Vangelo. Ascoltare il Vangelo vuol dire, abbiamo detto, vivere in maniera evangelica, vivere di questo spirito, o se vogliamo permettere a questo spirito di vivere in noi, come abbiamo detto in questa settimana. E la vita diventa bella, perché? Perché vivendo in questo modo la vita diventa capace di amore, di gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, libertà. Tutto il frutto, il raccolto di una vita giocata così. Galate 5:22. E cosa dice il Padre? Ascoltate Lui, ascoltate Lo. Cioè il Gesù evangelico, il Gesù della parola, entra in contatto con questo spirito che è in te, che ti permette di vivere così. Il problema, sapete qual è oggi, anche di tanta vita religiosa, che noi vogliamo ascoltare tante altre cose. Oggi siamo sempre in ascolto di visioni, rivelazioni, apparizioni. E Gesù, e il Padre dice: ascoltate Lui. Avesse voluto che ascoltassimo madonne piangenti o presunti veggenti, avrebbe detto questo. Ma ha detto: ascoltate l'ultima rivelazione di Dio, l'ultima. Dopodiché non ce ne sono più. Gesù è l'ultima parola del Padre, anche perché chi ascolta Lui, ascoltare vuol dire accogliere, vuol dire far spazio, ascoltare vuol dire rinunciare ai pensieri, alle parole, all'immagine, tutto quello che abbiamo detto in questi giorni. E Giovanni, in quel bellissimo passo del prologo, dice: a quanti l'hanno ascoltato, accolto, fatto spazio, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Cioè, diventare figli, si diventa figli, si diventa figli nella misura in cui si accoglie, si ascolta, si entra in contatto, si presta ascolto a questo Vangelo, il Gesù del Vangelo, che ci trasfigura la vita. Dubito che i messaggi abbastanza banali e superficiali della Madonna di Medjugorje possa trasformarci in figli di Dio, ecco. Non fosse altro per la banalità incredibile di quei messaggi, perché sono veramente insulsi. Va bene. Guarda, certe cose vanno dette, sapete. Sono di una banalità, i messaggi di Medjugorje sono di una banalità infinita. Non posso pensare che siano di Madonne o di signori che siamo seri. Secondo brano, Marco 10, 13, 16.
Marco 10.
13, 16. Pochi versetti ma molto molto densi. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. Prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. È un brano di una intensità impressionante, questa, che va proprio bene, va in conseguenza alle cose che abbiamo detto in questi giorni. I padri dicevano che la Bibbia, il Vangelo, si commenta con la Bibbia e il Vangelo. Cioè il modo migliore per commentare un passo evangelico è usare ancora la Bibbia. Allora forse abbiamo bisogno di andare a Matteo 18,4, quando Gesù dice: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Qui dice chi non accoglie. Invece Matteo si dice proprio diventare. Ecco, quando si parla di regno di Dio, bisogna stare attenti. Regno di Dio o regno dei cieli, che è la stessa cosa. Cosa significa? È molto difficile definire che cosa intendesse Gesù per regno di Dio, anche perché non lo spiega mai. Dice sempre è simile, è come, si può paragonare, ma non dice mai cos'è. Noi potremmo tradurlo così, come la felicità, ecco, il compimento, la realizzazione. Allora, il Vangelo che abbiamo ascoltato, con i suoi paralleli, ci sta dicendo semplicemente una cosa: si diventa se stessi diventando bambini. Se non divento bambino, non divento me stesso. Occhio, Gesù non sta dicendo di essere bambini, che è diverso. C'è fin troppo infantilismo nella vita religiosa. Si trova una volta delle suore e dei preti, dei frati, che di un infantilismo che neanche all'elementare si trova. E questo è veramente drammatico, perché mi chiedo se la vita religiosa, io credo che la vita religiosa abbia fatto regredire le persone, non fatte avanzare. No, ci sono delle persone che sono, ma non è la bella infanzia spirituale alla Teresa di Lisieux, è proprio un infantilismo impressionante. Ma nei monasteri questa è una cosa impressionante. Comunque, ho delle immagini ben presenti davanti. Quindi, perché questa importanza del bambino? Allora bisogna cercare di capire chi è il bambino nel Vangelo. È ovviamente un simbolo, è un'immagine. Il bambino nel Vangelo è il simbolo per esprimere il massimo della recettività. Il bambino vive perché riceve. Il bambino sussiste perché c'è qualcuno che pensa a lui, e lui non può fare a meno di accogliere questo aiuto, cioè questo qualcuno che si prende cura di lui. Quindi il bambino è simbolo della recettività, dell'accoglienza, ed è molto attivo il bambino. Cioè, è più attivo di qualsiasi adulto, perché l'attività ultima dell'uomo è ricevere, è accoglienza. Quindi il bambino è solo vaso, è solo accoglienza. Ora il testo dice: gli presentavano dei bambini. Allora Gesù, possiamo dire, ha in mente il simbolo, i discepoli hanno in mente invece l'aspetto più sociale, antropologico. Al tempo di Gesù i bambini e le donne erano equiparati, non contavano assolutamente nulla. Ma proprio niente, erano soltanto appendici dell'uomo. Anzi, nell'Antico Testamento la donna, il bambino venivano dopo il bestiame, quindi l'uomo possedeva terreni, bestie, moglie, figli e quant'altro. Perché? Perché un asino o una mucca ti dà qualcosa, ti serve qualcosa, la donna e il bambino assolutamente nulla. Ecco, i discepoli quando vedono i genitori, non so chi stava presentando il bambino, si pensa ai genitori o qualcuno, dicono: ma cosa fate? Importunate il maestro con queste stupidaggini? Con i bambini? Ecco, Gesù vuole fare il brano, ecco Marco, Gesù vuole farci invece passare all'altra mentalità. Il bambino ci insegna che il suo essere niente è anche la sua salvezza. Il suo essere niente, il suo non contare nulla, il suo soltanto poter ricevere è salvezza. E positività. Perché? Perché può accogliere qualcuno che lo fa essere. Dire bambino vuol dire, scusate il gioco di parole, qualcuno che pensa a lui, qualcuno che ti ha generato. È lì che Gesù vuole portarci a riflettere. Gesù ci invita a credere che la nostra debolezza, il nostro non contare nulla, il nostro non poter nulla, il nostro far arrabbiare gli adulti, cioè quelli che contano, in questo caso i discepoli, ecco, tutto questo è la nostra salvezza. Sarà sempre il nostro limite, la nostra debolezza, che diventa salvezza. Perché? Perché diventa luogo di accoglienza reciproca. Allora, grave quella vita che crescendo perde il bambino che ci portiamo dentro. Se nella nostra vita, crescendo, perdiamo questa capacità di recettività, di accoglienza, questa convinzione che la nostra vita dipende da, allora diventiamo soltanto adulti superbi, autosufficienti. E quando i discepoli si arrabbiano, i discepoli li rimproveravano. Gesù, al vedere questo, si indignò. Proprio il verbo usato è molto duro. Si indignò, ma proprio è l'unica volta nel Vangelo dove Gesù prova sdegno. Quindi vuol dire che la posta in gioco è molto alta. È vero che gli evangelisti presentano Gesù, ad esempio, che prova l'angoscia, la gioia, che piange anche. Qui è l'unico luogo dove, quando i discepoli presentano il Gesù che si arrabbia. Perché? Perché i discepoli, cioè quelli che sono più vicini a lui, che lo stanno seguendo da tempo, non hanno ancora compreso quello che conta nella vita. Accoglienza, disponibilità, cioè riconoscere che il proprio limite diventa luogo di comunione con Dio. Come per dire: se volete che Dio si prenda cura di voi, che si unisca a voi, allora esaltate anche voi come bambini, cioè diventate bambini in questo senso, capaci di accoglienza. Riconoscete la vostra povertà, il vostro limite, il vostro essere nulla. È lì che si diventa discepoli, sperimentando un Dio che si prende cura di me, che si prende cura di me, in virtù della mia debolezza, fragilità, povertà, limite, povertà interiore. Guardate che nel Vangelo i personaggi che hanno fatto una più grande e bella esperienza di Gesù e quindi di Dio sono proprio queste persone di una povertà incredibile. Il figlio del prodigo, i lebbrosi, disgraziati, prostitute, peccatori, Sono questi che hanno fatto la più bella esperienza di Dio. Il Salmo 27,10: mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, il Signore mi ha raccolto. Cioè, cosa vuole dire? Che il mio bisogno fondamentale di essere accolto, i miei genitori un po' me l'hanno soddisfatto come potevano, ma non sono perfetti, grazie a Dio. Altrimenti mi metterei ad adorarli, sarebbero il mio Dio. Invece no, non sono il mio Dio, è il Signore il mio Dio. Quindi anche quello che ci è successo forse nell'infanzia, ognuno ha avuto i genitori che ha avuto, non che si è meritato, ma che ha avuto. Genitori che nella loro povertà, come potevano, ci hanno amati, accolti, ma fortunatamente non in maniera totale. Loro mi hanno soltanto dato un segno di un'accoglienza molto più grande. Mi hanno fatto intuire che la mia povertà, il mio limite, la mia debolezza, la mia fragilità poteva essere accolta totalmente soltanto da un genitore più grande, da un padre più grande. Cioè, le nostre storie personali di accoglienza, di amore, no? Sono servite soltanto come figura, anticipo, barlume dell'opera di Dio. Quindi, beata debolezza dei nostri educatori, dei nostri genitori. E quello che dicevamo ieri, non rimproveriamo mai le persone che non ci hanno amato abbastanza, che hanno sbagliato nei nostri confronti, perché hanno aperto la strada a qualcuno di più grande. Ci hanno fatto intuire che avevamo bisogno di essere accolti da qualcuno di più grande. Sono state soltanto una piccola luce che ha richiamato qualcosa di immenso. Gesù dice: di chi è come loro appartiene il regno di Dio. Quindi il regno di Dio appartiene ai bambini, cioè appartiene ai figli, perché Dio è Padre. E ci appartiene questo regno in maniera del tutto gratuita. Guardate che importante questo, sapere che noi apparteniamo al Padre per grazia, gratis, e non per merito. I più grossi disagi che noi possiamo avere con noi stessi molto spesso dipendono dal fatto che pensiamo che quello che io sono in qualche modo devo meritarmelo, devo pagarlo. Penso che tutto l'amore abbia un prezzo, ma non è così. Nei riguardi di Dio, tutto ciò che riguarda Dio non ha prezzo, è prezioso, ma non è prezzabile. Cioè non ha un prezzo, stiamo attenti. Quindi non devo meritarmi nulla. Forse a volte con i genitori si è potuto pensare, o con gli educatori, o con le persone che ci hanno amato, abbiamo pensato di doverci meritare qualcosa. Se non fai il bravo, guarda che... E invece con Dio no. Dio non ci dice: se non fai il bravo, guarda che... L'amore di Dio è incondizionato, non mette condizioni. Per questo è gratis, per questo è bello, perché la bellezza non ha prezzo. Se cominciamo a pensare che i doni di Dio debbano essere pagati, è un disastro. Con cosa posso pagarlo? Con i sacrifici? Ora, se c'è questo Dio che ci accoglie soltanto in virtù della nostra debolezza, Lasciate che i bambini vengano a me perché il loro essere poveri, inutili, deboli, fragili, vuoti, è proprio ciò che permette di venire a me. Allora, se c'è un Dio che mi ama così, perché io non devo amarmi così? Cioè, se guardate che più entriamo in questa logica del Dio che mi accetta gratis, finalmente potrò accettarmi anch'io gratis. Perché dico questo? Perché molto spesso noi non ci accettiamo. Facciamo una fatica boia a accettare le nostre fragilità, debolezze, vuoti, cioè paradossalmente tutto quello che è materiale di accoglienza per Dio. Cioè quello che Dio accoglie e ama, che è indispensabile per questo, noi lo rifiutiamo. È strano. Cioè noi abbiamo un pensiero che è diverso da quello di Dio. È incredibile. Ora, tutto questo ha una ricaduta molto forte nella preghiera. Quando esponiamo i nostri bisogni a Dio, Dio è contento. Non perché gli esponiamo i problemi, ma perché ci rivolgiamo a Lui. Cioè, una mamma è contenta che quando suo figlio ha bisogno di qualcosa, corra a lei. Non perché gli chiede delle cose, ma perché corre a lei. È contenta di abbracciare suo figlio. Così il nostro pregare Dio è la nostra fiducia in Lui, che è sempre buona. Non tanto ciò che chiediamo a Lui, che tanto sa ciò di cui abbiamo bisogno. E allora è bellissimo il versetto 16. Prendendoli tra le braccia, li benediceva e imponeva loro le mani. Cioè, ciò che ci fa cadere nell'abbraccio di Dio, ciò che ci merita, diciamo, la sua benedizione, ciò che fa porre su di noi le sue mani, prendendo tra le braccia e benedicendo, ecco, tutto questo che cos'è? Cos'è che provoca questo in noi? La nostra povertà, il nostro non contare nulla. Il nostro limite, il nostro peccato, la nostra fragilità. Cioè tutto questo è occasione per cadere nell'abbraccio di Dio. Ma questo non è altro, se volete leggerlo in parallelo, quello che viene raccontato nel Figlio il Prodigo, ad esempio, di Luca 15. Ciò che fa vestire da principe quel ragazzo, che gli fa mettere l'anello al dito, i calzari al piede, che fa uccidere il vitello grasso, è semplicemente il fatto che era un disgraziato. L'unica cosa, non per altro, non perché era buono, casto, puro, bello, obbediente. No, non è questo che ha meritato tutta quella festa. È il fatto di essere scappato di casa, essersi infangato e finalmente aver accettato di avere un padre a casa. Ciò che attira Dio, o meglio, ciò che attira la misericordia di Dio nella nostra vita è soltanto la nostra miseria. Beh, meditate, gente, meditate.